ci avviciniamo, prendiamo i dati e via, il primo momento in cui ci avviciniamo poi è il più pericoloso. Buongiorno Alberto Adriani.
Buongiorno a tutti.
Alberto Adriani è uno dei protagonisti della missione di Juno, responsabile scientifico di uno degli strumenti a bordo della sonda NASA, che tra qualche giorno appunto inizierà a studiare molto da vicino Giove. Questo è il trailer in stile hollywoodiano, abbiamo sentito Adriani, con cui la NASA annuncia l'arrivo della sonda, ma insomma non siamo ancora lì e già dobbiamo preoccuparci. L'ambiente intorno a Giove è davvero così ostile?
Beh sì, Giove è veramente un mostro, è veramente ostile, infatti sarà uno dei momenti, l'inserzione in orbita sarà uno dei momenti più difficili, come dice il trailer che abbiamo appena sentito, perché arriviamo in un ambiente dove c'è una gravità fortissima, dove ci sono particelle energetiche che volano con una densità e una concentrazione altissima che possono essere estremamente pericolose e possono anche distruggere gli strumenti. Quindi, come dice il capo della missione, che è Scott Bolton, noi arriveremo di corsa, prenderemo i dati e poi ci allontaneremo. Questo lo faremo per 36 volte durante la missione, che è programmata a durare circa un anno e poco più.
E insomma, appunto, sarà una sfida non da poco, e una sfida che però è iniziata qualche anno fa. La sonda è partita da Cape Canaveral il 5 agosto 2011 e c'è stato già un viaggio che è stato piuttosto avventuroso per tutto il sistema solare.
Certo, certo, è stata lanciata 5 anni fa, la sonda si è allontanata dalla Terra, è andata verso il Sole, poi è tornata verso la Terra per fare un rendezvous, un passaggio veloce vicino alla Terra per prendere l'accelerazione e avere quella accelerazione in più che ha permesso di arrivare poi a Giove in 5 anni.
E allora Adriani, dopo tutta questa fatica, ci aiuti a capire un po' meglio che cosa si troverà davanti Giuno? Quanto bene conosciamo oggi Giove? Che tipo di pianeta è?
Beh, Giove è un pianeta enorme, come noi sappiamo, e si suppone, secondo le nostre teorie, che sia il primo pianeta del nostro sistema solare che si sia formato. E quindi in Giove sono praticamente tanti segreti della formazione non solo del pianeta stesso, ma del nostro sistema solare, e quindi del sistema che poi ha permesso la vita qui nel nostro sistema solare.
Una delle frasi che si sente ripetere è proprio questo, infatti, che conoscere meglio Giove ci aiuterà a conoscere meglio il nostro sistema solare. Perché sono così intimamente connesse le due cose?
Esatto, esatto. Diciamo, noi andremo lì con 10 strumenti, faremo molte misure, ma l'obiettivo finale, diciamo, di tutta la missione, quindi il goal, quello è proprio questo, cercare di capire quali sono stati i processi di formazione, come Giove si è formato, come si è evoluto, come ci siamo formati noi e come ci siamo evoluti noi fino ad arrivare alla vita che noi vediamo sulla Terra. Insomma.
Di Giove sappiamo di sicuro che è un pianeta cosiddetto gigante gassoso, potrebbe però avere anche un core, un nucleo roccioso al suo interno.
Esatto, quello è uno degli argomenti, diciamo, che viene molto disquisito nell'ambito della comunità scientifica. Ci sono teorie che prevedono che abbia un core, un cuore solido, diciamo, all'interno, e altre teorie che non prevedono questo. Uno degli obiettivi della nostra missione è proprio questo. Ci sono degli strumenti che permetteranno di studiare il campo gravitazionale del pianeta e quindi in qualche modo di indurre maggiori spiegazioni, avere maggiori dati per capire se effettivamente questo core c'è dentro il pianeta oppure non c'è. E questo è importante, perché se c'è un core o non c'è, significa che i processi di formazione possono essere progrediti in un modo o nell'altro, quindi ci dà informazioni su come si è formato il sistema solare.
Di Giove conosciamo però diverse cose, sia perché appunto ci sono state diverse missioni già.
Sì, ci sono state altre missioni, c'è stata la missione Galileo, ci sono stati dei rendezvous come quelli del Voyager, del Pioneer. Però non c'è stata mai una missione, diciamo, concepita e fatta in questo modo. Noi, come ho detto, su Juno ci sono 10 strumenti che praticamente faranno contemporaneamente osservazioni in modo globale del pianeta, cominciando dalla magnetosfera, che è la parte più esterna, che fino ad arrivare all'atmosfera e scendere giù fino alle parti più interne del pianeta. Ovviamente la magnetosfera è uno dei luoghi molto ostili, perché è molto potente, il campo magnetico del pianeta è estremamente potente e genera all'interno di sé molte cariche energetiche che praticamente sono presenti nella magnetosfera, e noi passeremo attraverso anche questi strati dove sono presenti queste cariche energetiche molto potenti, che possono appunto indurre malfunzionamenti o addirittura in teoria potrebbero anche distruggere gli strumenti.
GIRAM è lo strumento dell'Agenzia Spaziale Italiana, strumento di cui lei è responsabile, è uno dei due strumenti italiani a bordo di Juno in realtà, giusto?
In realtà ci sono due strumenti più uno, nel senso che ci sono due strumenti con obiettivi scientifici, uno è il nostro, l'altro strumento è praticamente un trasmettitore radio che servirà per fare le misure di gravità attorno al pianeta. Il terzo strumento non è uno strumento scientifico, ma è uno strumento fondamentale, perché sono gli Star Tracker, che sono stati costruiti da Leonardo S.p.A. qui in Italia e permettono la navigazione della missione. Cioè, come i marinai facevano quando esploravano il mondo nel mare, non avevano molti punti di riferimento, si affidavano alle stelle, così i satelliti, le sonde che noi mandiamo si affidano alle stelle attraverso questi strumenti che sono gli Star Tracker. Ritornando al nostro strumento, GIRAM è il nome dello strumento e il nome l'acronimo sta per Jovian Infrared Auroral Mapper. Significa uno strumento che è costruito e concepito in prima istanza per l'osservazione delle aurore. Le aurore sono la connessione praticamente tra il campo magnetico, tra la magnetosfera del pianeta e il pianeta stesso, cioè l'interazione tra la parte energetica e le particelle che vengono create e volano all'interno della magnetosfera, che cadono sul pianeta e quindi creano questi fenomeni come l'aurora. Noi abbiamo anche ovviamente il secondo obiettivo, è quello di studiare l'atmosfera, in particolare l'atmosfera più superficiale, perché ci sono poi altri strumenti che riescono a penetrare molto più in profondità, e noi siamo complementari a questi altri strumenti e lavoriamo nella parte più superficiale, lavorando nell'infrarosso praticamente.
Quindi è uno spettrografo, però farete anche delle foto, cioè arriveranno delle foto in alta definizione.
Praticamente è un doppio strumento, cioè GIRAM è un doppio strumento, nel senso che una telecamera nell'infrarosso, quindi permetterà di fare foto nell'infrarosso, in particolare su due bande di luce, una che permetterà di fotografare le aurore, un'altra che permetterà di fotografare l'emissione termica, il calore che esce praticamente dal pianeta. E poi il secondo strumento in realtà è uno spettrometro che lavora sempre nell'infrarosso, nello stesso intervallo spettrale, e che permetterà di ricostruire l'emissione del pianeta. E l'emissione del pianeta è modulata dai composti, dalle specie chimiche che compongono l'atmosfera, e quindi studiando queste emissioni noi riusciremo ad avere informazioni più dettagliate su alcune specie chimiche che sono importanti sia nella chimica dell'atmosfera, nella formazione delle nubi, ma anche in generale nella conoscenza del pianeta, della composizione atmosferica del pianeta.
Insomma, Alberto Adriani, stiamo descrivendo Giove davvero come un mostro pieno di perturbazioni. Perturbazioni tra l'altro danno a Giove quell'aspetto caratteristico, le striature, le venature che quasi marmore che vediamo nelle foto che abbiamo di Giove. Quelle sono le perturbazioni, giusto?
Quelle sono di fatto sì l'effetto della rotazione del pianeta, cioè c'è tutta una dinamica molto complicata. Questo è un altro degli argomenti su cui si discute, cioè praticamente lei deve pensare che Giove è un pianeta che è estremamente più grande della Terra e ruota a una velocità molto più alta della Terra, praticamente in 10 ore Giove fa una rotazione su se stessa, e quindi questa innesca una dinamica, è quella che noi vediamo, dove vediamo queste fasce, queste zone che praticamente si muovono in modo contrapposto, cioè le fasce, le zone, quindi quelle scure e quelle più chiare, si muovono in modo contrapposto, le nubi viaggiano in direzione diversa, verso est o verso ovest.
Come l'uscita di un grandissimo colossal, ci scrive qualcuno su Twitter a proposito del trailer che vi abbiamo fatto ascoltare all'inizio della puntata, e qualcun altro ironizza addirittura sul sensazionalismo a cui la NASA ci ha un po' abituato, al dare insomma grande risonanza alle proprie novità. Poi ci sono un paio di domande che vorrei rivolgere al nostro ospite, il Mara da Como, che ci chiede che fine farà la sonda dopo averci trasmesso questi dati. E poi invece un ascoltatore anonimo che ci chiede: è vero che a bordo di Juno ci sono dei Lego?
Dunque, rispondo sì, è vero, a bordo di Juno ci sono dei Lego, ci sono delle piccole statuine fatte in un alluminio speciale che appunto per volare nello spazio e non contaminare lo spazio stesso. E queste statuine sono tre, sono Giove, Giunone. Giuno, sapete che non è un acronimo, Giuno è praticamente Giunone in inglese, quindi Giunone va da Giove, quindi ci sono questi due Lego, e poi c'è un terzo che è Galileo, che tiene in mano il pianeta e un...
Quindi c'è una statuina di Galileo dentro Giuno, nella sonda che si avvicinerà.
Come scorsi?
C'è una statuina Lego, nel senso proprio una statuina in Lego di Galileo.
In Lego di Galileo, esattamente.
E Alberto Adriani, ci faccia come ultima domanda un po' un calendario di quello che dobbiamo aspettarci allora da qui ai prossimi mesi per questa missione.
Dunque, un calendario è noi arriviamo il 4 luglio, data americana, e arriviamo a Giove, facciamo l'inserzione in orbita. Inserzione in orbita significa che la sonda deve essere frenata enormemente quando arriviamo in prossimità del pianeta, in modo che il pianeta ci può catturare. Il pianeta cattura la sonda e questa entra in un'orbita all'inizio molto allungata, che dura circa 53 giorni. Queste prime orbite sono di fatto orbite di tipo tecnico, nel senso che verranno utilizzate, noi potremo fare delle osservazioni, sì, però principalmente vengono utilizzate per stabilizzare l'orbita, poi quella che sarà l'orbita finale per la missione stessa. Dopo ci saranno una serie di manovre, quindi per accorciare l'orbita e portarla all'orbita standard della missione, che è di 14 giorni, quindi ogni due settimane noi faremo un passaggio vicino, molto vicino al pianeta. Il passaggio è molto vicino perché noi voleremo a una quota di circa 5.000 chilometri, e 5.000 chilometri dalla superficie, in realtà non è una superficie, ma viene presa come riferimento la quota a cui la pressione è di un'atmosfera come quella sulla Terra, però in realtà non esiste una superficie solida, c'è un'atmosfera che in realtà diventa sempre più densa andando verso l'interno. Poi avremo 36 orbite di questo tipo, quindi di due settimane, e alla fine, rispondendo anche alla domanda dell'ascoltatrice che è stata fatta prima,
la fine della sonda.
Una manovra di orbiting viene chiamata, nel senso che si altera l'orbita in modo tale che la sonda andrà a cadere nel pianeta, quindi sparirà all'interno del pianeta.
E insomma, dobbiamo ancora aspettare qualche mese per i primi dati, probabilmente noi però appunto continueremo a seguire, abbiamo appena iniziato questa missione. Alberto Adriani, insomma, in bocca al lupo e a risentirci presto. Io ringrazio Alberto Adriani, responsabile scientifico di uno degli strumenti a bordo, della sonda Juno della NASA, che il 4 luglio appunto si metterà finalmente dopo 5 anni di viaggio nell'orbita di Giove. Noi continuiamo a parlare di spazio, di pianeti, di stelle qui a Radio 3 Scienza. Voi continuate a scriverci al 335 56 34 296.